Fia de mera che non tenemo su un leggio se su notte. Serria intro era sempre il suo boicco. Serria intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serria intro.
A fuori sarà sa compradora!
Rieccoci, buonasera in diretta da Via Cervi, lo spazio non conforme preferito da tutti i cagliaritani, non solo. Quindi riprendiamo le nostre care puntate del giovedì sera con RBN Cagliari. Quindi questa sera ci sarò io, quindi il vostro caro Luca e Giulia, la vostra antipatica Giulia, a parlare di Antonio Taramelli, quindi puntata dedicata all'archeologia. Parleremo di uno dei maggiori archeologi sardi, anche se non è sardo di origine, ma diciamo tutto il suo lavoro o comunque gran parte del suo lavoro è dedicato alla Sardegna. Lui è friulano. Però appunto poi parleremo di tutto quello che ha fatto in Sardegna. Quindi Taramelli, innamoratissimo della nostra isola, con le sue ricerche diede davvero un contributo fondamentale alla conoscenza sia della lunga preistoria sarda che della storia. Direttamente da Oxford abbiamo quindi Giulia.
Grazie Luca per la bellissima presentazione, tranne per l'antipatica ovviamente. Ciao a tutti, prima di iniziare vi ricordiamo che potete scriverci, farci qualche domanda sul nostro tema di oggi al bot di Telegram, redazione RBN bot Telegram. Iniziamo subito a parlare di Antonio Taramelli. Come ha già detto Luca, è stato un archeologo tra i più conosciuti, noto soprattutto per le sue ricerche in Sardegna, che furono determinanti per la conoscenza dei riti funerari sardi, nuragici e prenuragici. Si devono a lui inoltre i restauri di vari monumenti medievali in Sardegna. Nacque a Udine il 14 novembre del 1868 da una famiglia di borghesi intellettuali. Il padre Torquato Taramelli, geologo, e la madre Clotilde Boschetti, entrambi di origine lombarda. iniziò la sua carriera all'Università di Pavia, dove conseguì la laurea in archeologia per l'appunto nel 1889, anno in cui frequentò anche un corso di archeologia tenuto alla Sorbona da due illustri professori del tempo, Martillet e Perrault. Perfezionò il proprio corso di studi presso la Scuola di Archeologia di Roma, dove fu allievo degli stimati ricercatori Luigi Pigorini, che è l'indiscusso padre degli studi paleoetnologi in Italia, e Federico Alberni, col quale effettuò poi diverse campagne di scavi nelle isole Cicladi e Creta. Tra il 1895 e il 1902 rivestì la carica di ispettore nell'ufficio dei monumenti del Piemonte e della Liguria. Poi fu mandato in Sardegna a dirigere il Museo di Cagliari e degli scavi di antichità della Sardegna. Nel 1924 divenne soprintendente di prima classe agli scavi e musei archeologici della Sardegna, dove però purtroppo trovò una situazione di profonda arretratezza e inadeguatezza nella gestione e nella tutela dei monumenti e materiali antichi, con gli scavatori clandestini che agivano indisturbati per rubare appunto le preziose reliquie. Oltre agli aspetti burocratici, il Taramelli iniziò la sua inarrestabile attività sul campo con scavi, ma soprattutto con sopralluoghi in ogni angolo della Sardegna e ovunque effettuò importanti scoperte.
Diciamo che la situazione che hai accennato, che hai appena accennato, diciamo, di scavatori clandestini e ladri di tesori antichi era molto diffusa. Infatti in Sardegna tantissimo è stato, vabbè, come in molte altre parti, comunque tantissimo è stato perso a causa di questo. Ora un po' di meno, però comunque ci sono anche adesso questi fenomeni, giusto così la pillola di Luca ogni tanto facciamo...
Bravissimo Luca, infatti purtroppo è così, oggi ancora ma di meno, però in passato è stato rubato tra virgolette tantissimo.
A proposito di furto di cose antiche, infatti, da parte di ladri a Giulia gli hanno rubato la macchina, quindi infatti che era antichissima, ora per fortuna l'ha cambiata, chissà.
Me l'hanno distrutta. Allora, continuiamo.
Black humor.
Esatto, ogni tanto ci vuole, così non vi annoiamo. Allora, diciamo che... non ci annoiamo neanche noi. Diciamo che oltre agli aspetti burocratici, il Taramelli iniziò la sua inarrestabile attività sul campo con scavi, ma soprattutto con sopralluoghi in ogni angolo della Sardegna e ovunque ovviamente effettuò importanti scoperte. Egli infatti con l'isola instaurò un profondo legame ben saldo anche dopo il suo rientro a Roma. Infatti nel 24, per amore di questa terra e dei suoi abitanti, rifiutò la direzione del prestigioso museo preistorico etnografico fondato nel 1876 a Roma da Luigi Pigorini, carica che indubbiamente avrebbe comportato maggiori onori e risorse economiche.
Bene, allora facciamo la prima pausa musicale. Il nostro caro Nicola ci ha fatto un gruppo, un bel gruppo, quindi allora la pronuncia non li conosco, devo ammetterlo, però comunque quindi chiedo anticipatamente scusa per la pronuncia. Sono i The chi, questi?
Shorts. The Shorts.
So Far Away, vabbè, allora aveva scritto male, c'era un...
Sì,
comunque, esatto. Va bene, The Chores, ok, giusto, So Far Away, quindi ascoltiamo questa canzone dalle, quindi gruppo Mod, suono Mod Pulito, tra le band che più hanno marcato il revival del 79.
Now things change.
Rieccoci, bentornati quindi su RBN Cagliari, Radio Bandiera Nera, la vostra radio colpevole, pericolosa e intransigente, anche nel 2021. Allora, prima abbiamo, quindi c'era un errore, il gruppo era i The Chords e So Far Away. Ovviamente chi ha scritto il nome sbagliato poi verrà punito, fustigato malamente. Adesso comunque possiamo proseguire il nostro racconto sull'archeologo Antonio Taramelli.
Perfetto, grazie Luca. Allora, grazie alle sue innumerevoli pubblicazioni, nel 26, col primo convegno di preistoria, attirò l'attenzione di molti studiosi sulla preistoria e protostoria sarda in ambito mediterraneo. In quegli anni, infatti, l'archeologia italiana era profondamente ancorata ad uno spirito antiquario di forte matrice positivista, ove il parametro di interesse scientifico ed estetico era esclusivamente rivolto al mondo classico, dove ovviamente la barbarica sfera nuragica appariva meno affascinante. Lo scavo veniva infatti inteso come un processo attraverso il quale si potevano e si dovevano riportare alla luce edifici e materiali, diciamo, integri da esporre nei musei per un puro valore estetico e raramente storico. A questo si aggiunga anche che le ricerche archeologiche erano sostanzialmente volte a confermare notizie riportate nei testi antichi, per lo più biblici. Il Taramelli invece rivoluzionò tutto. Si pronunziò per l'origine autoctona delle civiltà preistoriche e protostoriche del Mediterraneo occidentale. La sua metodologia infatti era basata su un sistema di analisi del rapporto tra unità stratigrafica e monumento che, in maniera sapiente, prescindeva dagli antichi documenti scritti e non solo.
Bene, facciamo un'altra piccola pausa. Quindi ascoltiamo The Glory Clockwork Land dal terzo capitolo delle compilazioni Skins and Punks della OI Records. A dopo. Rieccoci, buonasera ai nostri ascoltatori dai microfoni, nei microfoni di RBN Cagliari. Quindi ripasso la parola a Giulia per proseguire il discorso sull'archeologo Taramelli.
Allora, Antonio Taramelli fu un archeologo decisamente eclettico. Infatti rivolse i propri studi a tutti i periodi della preistoria e della storia sarda, dal cosiddetto prenuragico all'epoca medievale, concentrando di preferenza la sua attenzione verso l'ancora civiltà nuragica e i suoi monumenti più emblematici, ovvero i nuraghi. Gli studiosi antecedenti e contemporanei a lui si espressero sulle ipotetiche funzioni di questi nuragis, con le più disparate teorie, spesso di natura assai fantasiosa. Molti, nella maggioranza dei casi, li ritennero delle tombe, altri li giudicarono dei templi o delle case. Invece il nostro studioso propendeva per una natura militare di queste strutture così robuste, anche se non escludeva una natura polifunzionale. Nel dopoguerra poi sarà fortemente riaffermata questa teoria militarista, anche a seguito di alcuni scavi archeologici di nuraghi complessi. In ogni modo, il Taramelli fu uno dei primi letterati a dare grande dignità e scientificità all'archeologia sarda italiana e contribuì ampiamente a farlo uscire da un ruolo, diciamo, aristocratico, un mero passatempo di maniera, fatta appunto per gente per lo più snob, ovvero dei signorotti borghesi che miravano appunto ad arricchire per sfoggio le proprie eterogenee collezioni antiquarie, più per vanità e non certamente per interesse scientifico verso la ricerca del passato dell'umanità. Però c'è da dire che da queste collezioni private tuttavia nacquero i primi nuclei dei nostri musei nazionali e purtroppo, come abbiamo già detto all'inizio, molti reperti finirono lontani dall'isola, anche all'estero. Anche in Sardegna furono raccolti molti importanti oggetti provenienti da svuotamenti scriteriati, frutti di vera e propria caccia al tesoro, condotte a cavallo tra il secolo XVII e XVIII, nei siti archeologici più noti di quel periodo, come Tarros, Nora o Carales. Tali saccheggi, spesso commissionati da lord inglesi e francesi, erano attuati tramite la complicità di personaggi sardi, incolti e dunque ignari del proprio patrimonio storico. Un caso emblematico fu quello dello scrittore famoso Honoré de Balzac, che aveva preso in concessione una miniera d'argento nella Nurra, diciamo nel nord-ovest dell'isola. L'impresa si rilevò fallimentare. C'è Luca che ogni tanto mi dice qualcosa e mi distrae, ovviamente. E vabbè. Allora, riprendiamo da Honoré de Balzac, che aveva appunto preso in concessione una miniera d'argento nella Nurra, nel nord-ovest dell'isola. L'impresa si rivelò fallimentare e così decise, diciamo, di rifarsi scovando e vendendo i reperti archeologici. Auristano infatti assoldò un gruppo di manovali e li fece scavare nelle rovine di Tarros e fu così che decine di tombe puniche e romane furono violate e depredate da ricchi corredi funebri. Taramelli ovviamente cercò di porre fine a questa prassi abietta sia per vie legali sia dando esempio di solerzia negli scavi ufficiali con le richiamate ricerche archeologiche condotte ad ogni latitudine e c'è addirittura chi vocifera che dormiva nei siti che appunto stava scavando proprio per eliminare questi trafugatori di tesori.
Va bene, allora adesso facciamo un'altra pausa, ascoltiamo Close Shave Insomnia, estratto da Lone Riders a metà anni 90, ultimo lavoro con formazione originale per la band Brummies. A tra poco. E rieccoci, bentornati quindi nei microfoni di RBN Cagliari. Diamo subito la parola di nuovo alla vostra cara Giulia, che siamo in giusti coi tempi. Abbiamo tipo come, siamo come la RAI, che ha sempre, come i talk show, che hanno sempre gli interventi contati. Ecco a te.
Grazie Luca, ho di fronte a me un orologio gigante.
Esatto. Hai 3.000 secondi, Giulia, a dopo.
Allora, riprendiamo a parlare di Antonio Taramelli, l'archeologo sardo che in realtà sardo non era, ma ovviamente di adozione sì. Nei suoi 30 anni di febbrile e indefessa attività in Sardegna portò alla luce siti importantissimi, tra cui la necropoli di Angelo Ruggiu presso Alghero, i grandi nuraghi Lugeras, Losa e Santo Antine, i pozzi sacri di Santa Anastasia di Sardara e Santa Vittoria di Serri, gli scavi punici di Santa Vendrace a Cagliari, Sulchi a Sant'Antioco, Cornos a Cuglieri in provincia di Oristano, Bitia nei pressi di Chia nell'Inglesiente e il santuario nuragico di Abini ed il villaggio nuragico di Surbale, entrambi a Teti nel Nuorese. Ovviamente questi sono solo alcuni dei siti che aveva scoperto. Si deve al Taramelli anche l'intero rilevamento dei monumenti della Giara di Gesturi e nel 1906 l'apertura del nuovo Museo Archeologico di Cagliari e l'istituzione del Museo di Antichità e Arte in Sassari. Taramelli risolse anche il problema della mancanza di uno spazio adeguato per tutti gli oggetti ritrovati negli scavi o donati dai collezionisti. Nel 1904, infatti, fece allestire un confacente Regio Museo Archeologico situato nel quartiere Castello a Cagliari, ove ebbe sede fino al 1993. A lui dobbiamo anche la realizzazione della prima carta archeologica della Sardegna, che consiste in un sistematico censimento delle emergenze archeologiche di ampia parte del territorio isolano. Dimostrò inoltre la grandiosità e l'importanza della civiltà nuragica nell'ambito mediterraneo e fu il primo ad avanzare l'ipotesi secondo cui i costruttori dei nuraghi potessero essere gli Sardana. Luca, vuoi dire cosa sono gli Sardana, anzi chi erano?
Cosa sono? Degli esseri umani. Comunque, sì, allora, giusto due parole. Gli Sardana erano una popolazione sarda che venne citata anche, diciamo, nelle cronache di altri popoli, perché faceva parte della coalizione dei cosiddetti popoli del mare, insieme ad altre popolazioni italiche, popolazioni del bacino mediterraneo. Quindi erano i popoli del mare, erano dei pirati razziatori che partivano dal loro luogo d'origine. In questo caso per gli Sardana l'ipotesi assolutamente più accreditata era quindi il luogo d'origine la Sardegna, e facevano quindi razzie. Vennero citati in particolare gli Sardana perché crearono un bel po' di grattacapi, di problemi anche tra gli egiziani, tra le popolazioni mesopotamiche. Furono a un certo punto sconfitti però dopo comunque aver creato, un bel po' di problemi, di incursioni continue, furono sconfitti da Ramses II, che poi li arruolò, riconoscendo il loro valore in battaglia, li arruolò tra la sua guardia personale addirittura. Volevo, a proposito di questo, leggere un'iscrizione di Ramses II che incise in una stele ritrovata a Tanis, che descrive le loro incursioni e il pericolo costante che vi ho accennato prima. Quindi l'iscrizione dice, recita: i ribelli Sardana, che nessuno ha mai saputo come combattere, arrivarono dal centro del mare navigando arditamente con le loro navi da guerra. Nessuno è mai riuscito a resistergli. E quindi niente. Poi leggendo un altro papiro, sempre di delle cronache degli Sardana scritte da egiziani, insomma: i Sardana e i Vesses del mare fu come se non esistessero, catturati tutti insieme e condotti prigionieri in Egitto come la sabbia e la spiaggia. Io li ho insediati in fortezze legate al mio nome. Le loro classi militari erano numerose come centinaia di migliaia. Io ho assegnato a tutti loro, razioni con vestiario e provvigioni dei magazzini e dai granai. Dai magazzini e dai granai per ogni anno. Ho sbagliato perché stavo traducendo al geroglifico no. Comunque, vabbè, queste sono ovviamente iscrizioni dal punto di vista egiziano, però comunque fanno capire quanto erano tosti, erano un popolo di guerrieri irriducibili gli Sardana, poi famosi anche per allenarsi, oltre che nell'arte della guerra, anche nel pugilato, eccetera, eccetera. Comunque faremo sicuramente una puntata dedicata. Rimanete sintonizzati nelle prossime puntate, quindi giovedì 18:30, come sempre. A te, Giulia.
Bravissimo Luca per questa spiegazione, mi hai anticipato appunto una probabile puntata su di loro. Allora, il Taramelli fu anche il referente della Sardegna per la rivista Le Vie d'Italia del Touring Club italiano, ove con ampio anticipo su una possibilità turistica praticamente inesistente all'epoca, purtroppo, mostra una singolare acutezza nell'intuire come questa sarebbe potuta diventare un'importante forma di sviluppo per l'economia della Sardegna. A riguardo, infatti, auspicava un tipo di accoglienza fatta non di grandi alberghi sulla costa, cosa che anzi non piaceva molto, ma un modello legato a delle piccole realtà locali, anche nell'entroterra. Ultimo, ma non meno importante, fu anche docente di archeologia nell'Università di Cagliari.
Rieccoci, io vorrei anche aggiungere un altro dettaglio sugli Sardana, che praticamente fanno parte di quelle popolazioni i nostri antenati in Sardegna sono sempre, da un lato poco valorizzati poco conosciuti ai più, anche qua in Sardegna. Quindi questa è una cosa assolutamente negativa, perché poi trovi invece che è comune, magari poche persone che che invece li idealizzano, cioè diciamo in Sardegna la situazione è divisa tra tanti che non ne conoscono e invece pochi che magari li esaltano a tal punto che tipo li fanno compiere tutte le imprese tipo che avevano sconfitto, davvero erano andati ovunque nel mondo e sconfiggere tutti, cioè insomma ci vuole un po' più di obiettività, però una bella ricerca dovrebbe essere d'obbligo farla. Comunque niente, ci riserveremo di informare tutti con una puntata successiva. Adesso facciamo una doppia pausa musicale, ascoltiamo i Bully Boys, 8 to Survive e El Akjakt. Ringraziamo sempre Nicola per la musica, che sta ancora facendo piegamenti per l'errore di prima, a testa in giù. Va bene, a tra poco.
Som en som var fyllda av hopp, som kom för att njuta hans död. Ja,
Ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo in diretta dal nostro spazio non conforme di Via Cervi e vi ricordiamo ancora una volta, visto che Luca non lo sta facendo, adesso lo picchio, che potete scriverci al bot di Telegram, redazione RBN bot. Ovviamente potete farci complimenti, anzi siete quasi obbligati a farli, oppure potete farci delle domande o richiedere magari qualche canzone che vorreste ascoltare durante la nostra trasmissione. Riprendiamo il nostro discorso con Antonio Taramelli, l'archeologo famosissimo in Sardegna. Si spense a Roma all'età di 70 anni, lasciando una grande eredità ai suoi successori, i quali a lunghi non seppero eguagliarlo nel dinamismo dell'attività e nella relativa mole di pubblicazioni. Oggi la Sardegna, che lo accolse come un proprio figlio, ovviamente, ricorda la figura di Antonio Taramelli con solo due vie dedicate a lui, una a Cagliari e una a Sassari, ma ci sono stati anche numerosi convegni sulla sua figura e sui suoi studi. Nei locali del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, sempre nel quartiere Castello, è presente un suo busto commemorativo accanto a quello dei viaggiatori Alberto Ferrero della Marmora e del grande studioso Giovanni Spano. I tre vengono giustamente identificati dal mondo accademico isolano come i padri fondatori dell'archeologia sarda. Alla loro attività di ricerca e di studi si deve anche la ripresa culturale nel secondo dopoguerra e quindi molto ad essi si deve anche del grande fermento successivo attraverso le rielaborazioni operaie del grande archeologo Giovanni Liliu.
Ok, adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone, Sick of It All. Da parte di The Snake, a tra poco. E rieccoci, bentornati quindi nei microfoni di RBN Cagliari. Riprendiamo il discorso sull'archeologia e quindi che abbiamo appena concluso su che stiamo concludendo su il Taramelli. E rilascio la parola alla cara Giulia.
Finalmente cara, meno male. Allora, abbiamo parlato della vita di Antonio Taramelli, ovviamente, ed è giusto anche parlare di qualche sito che appunto ha scoperto. Parliamo di un sito molto importante e famoso in Sardegna, il sito di Angelu Ruju, sito appunto in Alghero. Scoperto casualmente nel 1903 ed esplorato appunto dal Taramelli in successive campagne di scavo fino al 1967, il sito di Angelu Ruju ospita uno fra i più grandi cimiteri preistorici della Sardegna per il numero di tombe fino ad ora rinvenute. Poco meno di 40 grotticelle artificiali, le famose Domus de Janas, ovvero le case delle fate, famosissime appunto in Sardegna, scavate in un bancone roccioso di tenera arenaria, utilizzata da differenti culture, a partire dal Neolitico recente fino alla prima età del bronzo. Il sito archeologico di assoluto pregio, misterioso e affascinante, porta appunto chi lo visita in un luogo in cui il rispetto del culto dei morti si fonde col rispetto della natura che queste popolazioni avevano e che ancora oggi si percepisce intatto. Ricorda appunto che in Sardegna il culto dei morti è abbastanza importante. In alcuni ambienti è ancora possibile ammirare dei simboli enigmatici di riti propiziatori e gli elementi tipici della religiosità del periodo neolitico ed eneolitico dell'area mediterranea, grazie alla presenza di bassorilievi ed incisioni. L'architettura di queste terne dimore è spesso arricchita di dettagli ispirati alle case dei vivi, come gradini, pilastri, cornici, porte, finestre e i muschi che oggi dipingono quelle pareti illuminate dai raggi del sole che si infiltrano e riscaldano la dura pietra in quelle profondità dove il buio non significa appunto oscurità, nascondono le tracce di ocra rossa, rosso come il sangue che simboleggia la vita. Ed è proprio all'interno di queste piccole cellette scavate nel grembo della madre terra che venivano seppelliti i defunti con gli oggetti utili e cari in vita. Ornamenti in pietra e conchiglia, vasi, armi, utensili in bronzo oppure idoli femminili che dovevano accompagnarli nel viaggio verso l'aldilà. È testimoniato inoltre l'uso di consumare pasti funebri all'interno delle celle e presso gli ingressi delle tombe in onore dei propri cari. Di particolare interesse una tomba che presenta un portello finemente scolpito nella roccia con un finto architrave in rilievo su cui è possibile ammirare le famose protomi taurine o teste di toro, rappresentazione ovviamente della divinità maschile adorata dai popoli antichi. E in un'altra tomba presenta scolpiti ai lati del portello della cella maggiori simboli associati della coppia divina toro e dea madre. Due protomi taurine a doppia corna e testa schematizzata a rettangolo che reca all'interno dei cerchi concentrici incisi. L'intero complesso sorge in località I Piani, a 9 km dal mare, in una vasta piana solcata dal rio Filibertu. Stiamo parlando sempre della provincia di Alghero. Piccola curiosità, la necropoli fu scoperta casualmente, come ho già detto, nel 1903, durante gli scavi per la costruzione di una casa colonica nell'area dell'azienda vinicola di Sele Mosca. Furono in quell'occasione trovati un cranio umano e un vaso tripode. Il nome del sito è dato dall'uomo che scoprì per primo appunto il posto e che ha dato anche il nome al suo famoso vino, infatti c'è il vino Angelu Ruju. I reperti sono custoditi invece presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e presso il nuovo museo della città di Alghero.
Bene, quindi facciamo un'altra pausa musicale, anzi una doppia pausa musicale. Ascoltiamo prima Midgard's Soner Italia, un tributo alla nostra gente, alla nostra scena e il ricordo di quell'unico grande live a Milano nel 95. e poi Menace GLC7, pollici gioiello dalle nebbie dell'era Boot Boys originale. A dopo.
RBN qua, per rallegrarti la giornata. RBN così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. RBN di qua, RBN di là, RBN ti accompagnerà. RBN, 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 RBN.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
RBN
Cagliari.
Come on.
Bentornati su RBN Cagliari, stiamo sempre trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Stiamo parlando di Antonio Taramelli e delle varie scoperte che ha fatto in Sardegna. Abbiamo appena parlato della necropoli di Angelo Rujo ad Alghero e ora passiamo al Pozzo Sacro di Sant'Anastasia. Il Pozzo Sacro di Sant'Anastasia...
Giusto, abbiamo detto cosa vuol dire Angelo Rujo?
Angelo Rosso. Esatto, Angelo Rosso, che ha anche un famoso vino di Selle Mosca. Vino rosso. Allora, il Pozzo Sacro di Sant'Anastasia, meglio conosciuto con nome di Sfontana des Dolus, ossia la fonte dei dolori, la fonte e la fontana, è un monumento nuragico situato nel centro abitato di...
Sardara.
Solo lui sa perché gliel'ho fatto dire. Comune nel sud della Sardegna.
Si può svelare.
Si può svelare che è il mio cognome, vabbè. Che molti lo sanno, non è che sia una...
Esatto, era per non dare troppe informazioni. Comune appunto nel sud Sardegna. Antistante all'omonima chiesa, situato a valle del colle di Praneguaddus, la piana dei cavalli, e racchiude attorno a sé un'area archeologica vasta ed unica, infatti è appunto l'unica in Sardegna ad avere ben 3 pozzi sacri. Datato diciamo tra il XIII e il XII secolo avanti Cristo, in tarda età del bronzo quindi, è un pozzo sacro destinato al culto delle acque, che si differenzia da quelli di Santa Vittoria di Serri e di Santa Cristina, in quanto è stato costruito con blocchi di pietra basaltica e calcarea non lavorati, puramente grezzi e non definiti. Il pozzo è caratterizzato da un atrio particolarmente parzialmente lastricato, di cui rimangono solo alcuni blocchi di pietra che danno accesso ad un vano scala di 12 gradini, avente una copertura a piatta banda digradante. La scala dà accesso alla camera circolare con copertura a tholos, avente un diametro di circa 3 metri ed un'altezza di circa 5 metri. La vena sorgiva, convogliata in un cunicolo lungo 5-6 metri, scaturiva da un'apertura munita di architrave alla base della camera del pozzo, nel lato opposto alla scala. Intorno all'area sacra votiva sono state rinvenute diverse capanne e un ulteriore pozzo all'interno della chiesa di Sant'Anastasia, per l'appunto. Nella prima capanna, posta sopra il pozzo sacro, diciamo che ha una pianta circolare con 2 nicchie rettangolari. Durante le opere di scavo sono state rinvenute sotto la pavimentazione 7 canalette disposte a ventaglio e coperte da lastre. Quest'ultime avevano il compito di convogliare l'acqua proveniente dalla sorgente nel canale fino ad alimentare appunto il pozzo sacro. In un'altra capanna, posta nella parte più alta dell'area archeologica, situata leggermente più alto, più in alto rispetto alla la prima capanna, era destinata alla fucinatura. Al suo interno ed esterno sono state trovate infatti diverse matrici di fusione in terracotta. Nell'altra capanna che è stata rinvenuta, al centro c'è un bancone sedile. Viene definita come sala delle riunioni dei capi di villaggio, in quanto al centro di essa vi è un bancone che ancora oggi è visibile. La capanna è stata realizzata tra la fine dell'XI e il X secolo avanti Cristo. Al suo interno sono stati rinvenuti diversi reperti, un orcio ricolmo di manufatti in bronzo, tra cui strumenti da fonditore per attività artigianali e 3 bacilli di bronzo. Durante gli scavi di Antonio Taramelli è stato rinvenuto un pozzo d'uso realizzato in opera isodoma fino alla profondità di circa 2,5 metri, per poi lasciare spazio appunto alla roccia naturale. Il pozzo, avente forma tronco conico, racchiudeva al suo interno diversi reperti di una certa rilevanza, tra cui una brocca ascoide, vasi a cestello e piriformi datati tra il bronzo finale e il VII secolo a.C. Anche qui c'è una curiosità. Nelle operazioni di scavo vennero rinvenuti dei blocchi di pietra basaltica ornati con bozze mammellari in rilievo e soprattutto un blocco a forma di protome taurina che vennero murati nella facciata della chiesa di Sant'Anastasia. Attualmente questi reperti si trovano all'interno della chiesa e si ipotizza possano essere stati utilizzati per ornare la facciata esterna dell'ingresso del pozzo sacro. Un ulteriore pozzo sacro, nonché buona parte del villaggio, risulta oggi non scavato, purtroppo, per le difficoltà dovute al fatto di trovarsi in un'area centrale del paese. Tutti i reperti, comunque, della sua area archeologica sono esposti presso il Museo Civico Villa Abbas di Sardara e presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.
Esatto, quindi ora ci lasciamo andare a due pause musicali, a una doppia pausa musicale, ascoltiamo i De Lambrettas Run Around e A Sociale Spacca la Spada, a tra poco. E rieccoci connessi, bentornati. Abbiamo avuto dei problemi di connessione, quindi per qualche minuto siamo stati offline. Comunque rieccoci qua, abbiamo in ogni caso la puntata in realtà era conclusa, era giusto per volevamo giusto salutarvi e darvi l'appuntamento alla puntata successiva, che sarà allora sarà sempre quindi tema archeologico, parleremo delle tombe dei giganti. Quindi giovedì 21 gennaio dalle 18.30 alle 20 la nostra redazione vi accompagnerà alla scoperta delle tombe dei giganti, che sono una delle testimonianze più misteriose e affascinanti dell'età nuragica, come sempre con vari aneddoti e altri dettagli interessanti. Adesso vi lascio alla nostra sigla. Vi saluta anche Giulia, che la stavo estromettendo.
Mi stava praticamente mollando. Un saluto a tutti, grazie per averci ascoltato e ovviamente ci risentiremo giovedì prossimo con RBN Cagliari.
Allora, adesso quindi il nostro jingle e poi Icnusa di Varunna. Alla prossima.
Da Cagliari, RBN, 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 RBN è qua per allegrarti la giornata. RBN così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. RBN di qua, RBN di là, RBN ti accompagnerà. RBN, 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 RBN. Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
RBN
Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, un mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, un mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, verde di vita, rossa di sangue, bianca di sperma. Icnusa, terra lontana, maledetta. Icnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Icnusa, terra lontana, maledetta. Icnusa, un mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Icnusa, terra lontana.